Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Dunque il Salmo inizia: come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, oh Dio. E la preghiera è proprio questo: attingere alla sorgente viva della Trinità che si vuole donare a noi gratuitamente. La preghiera è questo movimento del nostro cuore, della nostra anima, di andare a bere alla sorgente eterna. La preghiera dunque non è innanzitutto un rito esterno a cui noi ci adeguiamo per una tradizione, ma è il desiderio più profondo della nostra anima. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, oh Dio. Che cosa c'è di più bello che attingere a una sorgente quando si è assetati? Che cosa c'è di più bello che entrare in comunione con il Padre Celeste, con il Figlio e con lo Spirito Santo? Che cosa c'è di più bello che scoprirsi amati e voluti da Dio? È così un'esperienza naturale che voglio leggere con voi questa sera una lettera che mi ha scritto una ragazza che sta finendo l'università, del gruppo di giovani della mia parrocchia. Dice così: ho iniziato a recitare ogni giorno delle preghiere che mi sono state consigliate. Si tratta delle orazioni di Santa Brigida. Ne avevo un profondo bisogno. Ecco, l'anima mia anela te. La preghiera è un profondo bisogno del nostro cuore. E spiega perché. Perché dedicare uno spazio della giornata alla preghiera è diventato un respiro durante le giornate, in cui finalmente smetto di fare, agire, per potermi solo affidare e poter ricevere. Ecco, la preghiera è questo smettere di fare e agire per poterci affidare a Dio e per poter ricevere da Lui, fonte di eternità. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, oh Dio, che tutto mi doni. Inoltre, continua questa ragazza, dopo pochi giorni queste preghiere hanno portato dei frutti inaspettati. Innanzitutto una grande pace nel cuore come mai prima nella mia vita. Tanto la nostra anima desidera Dio che, come dice Sant'Agostino, finché è lontano da Lui non trova quiete, non trova pace. La pace la troviamo solo quando ci avviciniamo a Dio. Come se sentissi in modo più profondo, incisivo, la paternità di Dio su di me. Ed è esattamente questo che mi dona la pace del cuore in tutte le situazioni, sapere di essere amati e voluti da Dio. Inoltre, ho provato un senso di appartenenza, per la prima volta nella mia vita, al cielo e al paradiso. Perché la nostra anima anela Dio, continua il Salmo, l'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Ho provato un senso di appartenenza per la prima volta nella mia vita al cielo e al paradiso. L'anima anela al cielo, al paradiso, a Dio. O cioè, ho provato la sensazione nitida e stupenda di non essere una creatura di questo mondo così limitato e carico di sofferenze, ma che la mia anima appartiene profondamente al cielo e a Dio. E questo mi ha fatto commuovere tantissimo, perché è stato come riconoscere qual è la mia vera casa, in cui sono attesa dall'eternità. Questa esperienza mi ha fatto capire quanto è concreta la preghiera e quanto è potente Dio quando, con la sua infinita misericordia, ci dona di capire un po' di più che cosa ci attende nella vita eterna, una letizia infinita e inimmaginabile. E allora ecco che si capisce perché la nostra anima ha sete di Dio, del Dio vivente, e desidera vedere il suo volto, desidera vedere il suo destino, desidera vedere il significato di tutte le cose, l'eternità. Ecco, noi vorremmo vedere subito il volto di Dio, ma il Salmo ci insegna che dobbiamo attraversare un lungo cammino per giungere a vedere il suo volto. Dunque, solo il rapporto con Dio può donarci una pace vera e duratura, perché la nostra anima appartiene al cielo e nulla di ciò che ci è dato sulla terra ci può bastare. Tutti coloro che si rivolgono a Dio sinceramente sperimentano qualcosa di simile a quello che mi ha scritto questa ragazza. Tuttavia, la scoperta di appartenere al cielo non porta con sé solo la pace, ma anche la tristezza di vivere in un mondo dove Dio è quasi sempre percepito come inesistente o inarrivabile. Molte volte ho pensato che questa fosse una caratteristica tipica della società occidentale scristianizzata. Ecco perché mi ha sorpreso scoprire che il salmista, pur vivendo in una società religiosa, anche lui vissuto in una terra separata dal cielo, probabilmente questo salmo è stato scritto durante l'esilio, anche lui ha vissuto con uomini che deridevano la sua fede e ne ha pianto. Le lacrime, continua il Salmo, sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è dunque il tuo Dio? E questo capita anche a noi, me lo dicono le persone con cui parlo, me lo dicono i ragazzi, me lo dice chi scrive sui giornali, dove si parla di tutto tranne che di Dio. Me lo dice anche il demonio: dov'è dunque il tuo Dio? Tuttavia, finché tale pensiero rimane una cosa esterna a me, il dolore non mi colpisce più di tanto. La cosa drammatica è che queste voci, devo dire sinceramente, non adesso, negli ultimi anni, ma quando ero più giovane, erano tentazioni che mi prendevano. E tante volte, parlando con persone, mi dicono: prego, però poi c'ho il dubbio che Dio non m'ascolta. E anche se a me non viene più il dubbio che Dio non ci sia, assolutamente non mi viene più, però nella prova e nella tentazione anche in me sorge la domanda: se Dio mi è padre, perché mi abbandona nella fatica e nel dolore? Mi ha colpito poi leggere che il Salmo dice: mi dicono sempre dov'è dunque il tuo Dio. Sembra esagerato, non è che continuavano a dirgli solo questo. Ma cos'è questo sempre? È il sempre della tentazione che si impossessa dell'anima. Sono come se l'anima dimenticasse tutto il bene che ha visto tutto il bene che ha ricevuto da Dio è un pensiero fisso da cui non si riesce a liberare, la perseguita. Mi dicono sempre: dov'è dunque il tuo Dio? Persino quando partecipiamo alla liturgia della Chiesa, che tante volte ci ha condotto fino a Dio per il solo fatto di parteciparvi, questa idea ci ritorna. Ed è quello che racconta il salmista, questo io ricordo, e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo a canti di gioia, in mezzo a una moltitudine in festa. Posso essere in chiesa circondato da persone che pregano e cantano con me, ma l'impressione che Dio mi abbia abbandonato mi riempie di tristezza. All'interno di questa battaglia spirituale sorge nel cuore una domanda: perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? E questo salmo descrive che cosa accade nella vita interiore, nel momento della prova e nella tentazione, e c'è questo alternarsi di fatica, quasi di assenza, di speranza, e poi la speranza che rinasce. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Sono come pensieri sussurrati dagli angeli, mentre il pensiero mi dicono sempre: dov'è dunque il tuo Dio? Un pensiero che ci toglie la speranza, che ci arriva da chi non ha fede e dal demonio. Invece questo pensiero: spera in Dio, ancora potrò lodarlo, lui salvezza del mio volto e mio Dio. Spera in Dio, potrò tornare a lodarlo. Anche se stai attraversando il buio, affidati a Dio. Non smettere di invocarlo, anche se sei circondato da persone che non ci credono, non smettere di affidarti a lui. Allontana il pensiero demoniaco che Dio non ti sta ascoltando, che la preghiera sia inutile, che Dio non si preoccupi di te, o addirittura non ci sia proprio. Le tenebre però in questa battaglia insorgono nuovamente. Ci sono momenti in cui il potere del male ci lascia attoniti e l'anima si ripiega su se stessa. In me si abbatte l'anima mia. Un momento prima aveva detto: spera in Dio, ancora potrò lodarlo, lui salvezza del mio volto e mio Dio. E il versetto dopo dice: in me si abbatte l'anima mia. È proprio la descrizione della lotta interiore, no? Nostra anima che si avvicina a Dio e deve combattere contro una forza del male che viene dagli uomini, viene dal demonio, e certe volte si innalza e certe volte ricade. In me si abbatte l'anima mia, ma subito dopo dice: perciò di te mi ricordo. Che cos'è la preghiera se non memoria della presenza del Signore nella nostra vita? L'Eucaristia è il memoriale della passione e della resurrezione del Signore. Perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermo, dal monte Mizar. Il salmista ricorda quei luoghi precisi dove sulla terra ha toccato con mano la paternità di Dio, dove, accompagnato da altri fratelli, ha sperimentato la gioia della presenza divina. Così anche noi nella prova siamo invitati a fare memoria, a ricordarci di quei momenti in cui la luce di Dio ci ha illuminato, quando insieme al popolo della Chiesa abbiamo sperimentato la vicinanza e la paternità di Dio, abbiamo visto in modo incontrovertibile quanto Dio ci ami. Perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Misar. A noi sono nomi che dicono poco, esprimono i confini del regno di Israele e noi siamo chiamati a ripensare a quei luoghi dove Dio ha toccato il nostro cuore, quei luoghi ecclesiali dove Dio ha toccato il nostro cuore. E adesso viene un pezzo magnifico. Un abisso, chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Il Dio vivente non è un concetto che posso comprendere, è un abisso. Il Dio vivente è flutti e onde che mi sorpassano da tutte le parti. Un abisso chiama l'abisso. Però il Dio vivente è anche un oceano infinito che cerca l'abisso del mio cuore, perché è un abisso, il mistero della libertà che può opporsi a Dio, che può rifiutarlo, che può prendere in giro chi ha fede dicendo dov'è dunque il tuo Dio. Il Dio vivente è un mare che si fa piccolissimo, come una goccia di rugiada per abitare la mia anima, quando accetta di lasciarsi purificare dalla sua presenza. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia. La grazia di Dio cos'è se non Dio che si fa piccolo per abitare nel nostro cuore? Di giorno il Signore mi dona la sua grazia. Così la nostra vita è fatta di giorni nei quali la sua grazia, vita divina che gratuitamente piove dal cielo, ci dona la forza di vincere il male, ma la nostra anima attraversa anche le notti della tentazione, dove la sua grazia sembra averci abbandonato. Anche allora però non smettiamo di rivolgerci a Dio. Di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente, un Dio vivente a cui posso rivolgermi, a cui posso aprirmi, a cui posso confidare le tentazioni che mi attraversano. Dirò a Dio, mia difesa, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado presso dal nemico? Ecco, la preghiera è anche nel momento del dolore, dove mi dicono sempre dove dunque il tuo Dio, aprirci, confidare in Dio. Dirò a Dio mia difesa, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado presso dal nemico. E qui scopriamo che Cristo stesso sta pregando con noi. Lui che non ha smesso di confidare totalmente nel Padre, anche quando se ne andava triste, oppresso dai suoi nemici. Solo fissando il nostro sguardo sulla sua passione, possiamo trovare la forza di attraversare la tentazione dell'ateismo che irride la nostra preghiera ripetendoci: dov'è dunque il tuo Dio? Non si vede? Non si tocca? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è dunque il tuo Dio? E allora pensiamo che anche Gesù è stato così preso in giro. Quando lo chiama il capo della sinagoga perché sua figlia è malata, ma poi gli vengono a dire: perché disturbi ancora il maestro, tua figlia è morta? E poi Gesù prende Pietro, Giacomo e Giovanni, va a casa del capo della sinagoga, vede gente che piange, urla, disperata. Entrando dice loro: perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E dice il Vangelo, ed essi ridevano di lui. Dov'è dunque il tuo Dio che ci lascia morire? Oppure un'altra volta che portano a Gesù un indemoniato e i suoi discepoli non riescono a guarirlo, e Gesù sbotta: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Allora, se anche Gesù ha vissuto in mezzo all'irrisione, allora anche noi anche noi, chi siamo noi per lamentarsi? Se Gesù ha accettato di vivere in un mondo pieno di incredulità, chi sono io per lamentarmi? Il Salmo finisce così: perché ti rattristi, anima mia, perché su di me gemi? Spera anch'io, spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. In Cristo posso imparare a sperare anche nella fatica, nella derisione, nell'incomprensione. Allora, la domanda iniziale, quando verrò e vedrò il volto di Dio, ecco tutto il cammino che il Salmo ci propone per vedere che il volto di Dio è Cristo, che affidandosi al Padre non perde la speranza, accetta la morte e risorge.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.